C'è qualche ricordo di quel ritorno, rivedere dopo tutti quegli anni il paese, dico, o l'Italia.
Mia moglie, forse era già stata a visitare i parenti prima. No, insomma, no, per me è stato molto bello a trovare tutti questi cugini con cui anche a sentire proprio il friulano, proprio sai, quasi come quello che parlavano i miei genitori. Allora, a sentire vedere questi giovani così, come si chiama? Free flowing,
sì,
nella loro lingua. Per me è stata quella è stata una grande impressione. Che il friulano era vivo.
E anche di capirsi, però.
Sì, di capirsi. Sì, anche come familiari avere si accorge delle le somiglianze, tante, le qualità, il carattere, eccetera. Quello è stato molto.
Avevate una famiglia grande, li ha casato, rimasta,
sì,
cugini.
Purtroppo tutte cugine.
Tutte cugine?
Sì. Sì, sono. Mio padre era uno di otto figli, però sono rimasti sette. Mm-hmm. L'ultimo era Ottaviano, che appunto ero venuto con mio padre. C'erano due, c'era prima Giovanna, Lidia, c'era una zia Lidia, che lei per tutti gli anni faceva il centrale. Telegrafico per tutti, il centrale di informazioni.
Okay.
Lei manteneva la comunicazione
con
per tutti che c'erano dappertutto. Poi c'era Luigi, Renato, poi c'era Ines. Dopo, prima c'era Ines, Renato, aspetta, non mi ricordo più, Federico e Ottaviano. E Federico e Renato erano i due fratelli che erano rimasti là. Tutti e due hanno, Renato due figlie e Federico tre.
Oh, tutte donne.
Insomma, cinque cugine.
Ok, senta, le chiedo una cosa, com'è stato crescere, arrivare in questo paese e imparare anche il sistema dell'apartheid e poi crescere in quella realtà?
È una cosa quasi fuori dalla, come si chiama? Fuori dalla conoscenza.
Sì, no.
Da ragazzo che cresci, vedi il tuo, quello che esiste davanti da te, e tu sei a scuola con altri bianchi.
Non sai neanche che
esistono, che forse almeno gli altri hanno le scuole nere, chi lo sa. E si vedevano quel tempo là molti pochi neri
qui a
Città del Capo.
Okay.
Era una realtà, non so, credo che si comincia a 16, 17 anni a guardare un po'
attorno.
All'università.
Ma in casa, per esempio, non si è mai parlato di questo, non è uscito mai questo argomento, dico stai attento a non fare questo, non andare lì, non farti vedere con.
Non mi ricordo, era molto. Si aveva sempre la porta aperta, c'era gente che veniva dentro, fuori.
Non si percepiva questo.
Non si percepiva.
E l'università? Quando comunque comincia a ragionare.
A ragionare un po'. Si vedeva. Io giocavo sport, lavoravo e studiavo. Però c'erano quelli che. C'erano piccoli gruppi che forse pensavano un po' a questo punto e facevano delle dimostrazioni, ma non mi è mai interessato neanche.
Sì, ho capito, nell'ambiente.
Per me ero. Poi quando nel 60 hanno fatto le prime
dimostrazioni
neri, hanno fatto una grande camminata da da dove vivono fuori fino in città. E per un po' di tempo era, per me è stata solo, era un'irritazione che mi rompevano la strada, che non potevo attraversare la strada. Non pensavo.
Però comunque se andavate sull'autobus sapevate che i bianchi stanno sotto e i neri sopra, no?
Io sì, cioè, pochissimo. Sì, sì, c'erano bianchi e non bianchi, sempre così, bianchi e non bianchi.
Però senza farsi delle domande.
Sì, no, senza, era così facile non fare neanche una domanda.
Che si poteva...
Dopo, quando, all'università, dopo volevo quasi, alla fine dell'università, verso la fine solo, volevo quasi scrivere un libro. Mi ero, per, ero intitolato La non gente. Avevo fatto quasi dei, volevo fare dei avevo già fatto le, come si chiamano le,
i capitoli.
I capitoli. Per, solo quel punto lì. Cioè, mi ha capito, ma com'è possibile che questa gente non esiste nella mente di tutti gli altri?
Ah.
E per me fino a un certo punto era così.
Ah, ok, sì, ho capito bene. Sì, il sistema era fatto in modo che uno poteva anche non pensare, non sapere,
sì.
Che.
Era un modo di non trattare la gente come gente,
mm-hmm.
È quasi come i neri non esistessero.
Sì, sì, ho capito.
La personalità individua non esistava. Era così difficile per un bianco parlare con un nero, con un individuo, perché i neri erano tutti neri. Erano tutti nascosti sotto questa. Come individuo erano messi in questo gruppo.
E poi andando a Johannesburg, là però sono molti più neri, c'è una situazione diversa rispetto al capo, mi sembra, no?
Sì, guarda, come lavoratori c'è sempre, sono i lavoratori neri, facevano certi lavori e non potevano fare gli altri lavori, quella è la più grande stupidità incredibile che avevano creato.
Una domanda su questo, perché ho ascoltato altre storie, no? Mi pare che c'erano delle regole, appunto, il nero doveva fare certe cose e non altre, però in alcune situazioni, in alcune aziende non controllavano molto, quindi magari succedeva che il nero imparava
a fare qualcosa.
E nel suo caso, nella vostra azienda c'era un controllo su questo, oppure non?
La nostra azienda era molto grande,
okay.
Una delle più grandi, anche era, faceva parte dell'impero Oppenheimer, però l'Oppenheimer è l'ICI 50%. Allora è stata una compagnia abbastanza avanguardia con il trattamento, però anche loro avevano il hostel, appartamenti, i flat, li portavano, erano, come si chiamano, venivano a lavorare per 5 anni da dove venivano, dalle loro zone, li addestravano, facevano lavoro, poi ritornavano, poi li rimpiegavano, adoperavano questo sistema anche loro, anche se li trattavano all'avanguardia di quello che era a quel punto.
Possibile. Ok.
Io ero uno dei primi, poi io sono diventato, poi sono passato dalla ricerca, non mi piaceva, ho detto c'è un lavoro nel reparto esplosivo, non mi interessa gli esplosivi. Nel reparto analitico, poi sono stato impiegato per automatizzare l'istrumentazione analitica.
Mm-hmm.
Poi sono entrato nel computer, nella zona del,
sì,
computer, perché l'avevo già fatto nel studiare la fisica nucleare, avevo già adoperato i piccoli computer che la gente non sapeva esistevano ancora a quel punto, come piccoli computer. Allora l'automatizzazione, poi di lì sono andato nel operations research, chissà come si chiama in italiano, per management science, scienza manageriale,
ma, scienze manageriali, sì.
L'applicazione matematica nell'azienda, allora si faceva dei grandi modelli matematici della ditta per vedere dove si doveva creare i prodotti, mandarli eccetera. Ma non mi ricordo più adesso.
Parlavamo dell'apartheid, dei neri, del lavoro.
Sì, poi sono diventato capo di questa Management Science Department e sono stato il primo a impiegare un nero con la laurea.
Ah, ok.
Nel mio reparto.
In che periodo siamo?
Cos'era nel...
anni 70?
Erano forse già negli anni 80.
Non mi ricordo di preciso.
Ho lasciato là nell'87, erano già negli anni 80. Sono stato l'83 o l'80,
quindi sono
82 forse.
Cominciavano
a entrare a un certo punto, c'erano già 4 o 5 università per i neri. Sempre università per i neri e università per i bianchi, ma adesso esistevano questi laureati e dovevano integrarsi. È stato molto difficile, era difficile comunicare con loro, è tanto più facile con gli altri, è come avevate la stessa esperienza. Poi c'è questo qui poverino che ha dovuto studiare con la candela in una baracca, è riuscito a arrivare a quel punto lì, è tanto più difficile. È stato un periodo abbastanza lungo, fino a quando hanno sempre sofferto, fino a quando c'è stato un numero abbastanza grande, allora si sentono più
più
confidenti di se stessi e poi e sono pronti poi a fare a aver fiducia e parlare con gli altri. Sennò erano sempre un po'
chiusi.
È stato un periodo hanno questa difficoltà.
Senta, suo papà ha mai preso la cittadinanza sudafricana o ha sempre tenuto quella italiana?
Mio padre è rimasto sempre italiano.
Ok.
E anche io, stranamente.
Sebbene abbia la...
A me, come da piccolo, quando mi ha mandato, sono espulso da quella scuola, perché se non ero sudafricano, mi è rimasto, ho detto bene, va bene, non sono sudafricano.
Nella prima scuola, quella
nella prima scuola, sì. Quello, quel punto lì è quello che ho detto, bene, allora non sono sudafricano.
Ah,
e sono rimasto. Ho fatto la decisione, non faccio il SAM, è piccolo, da 9 anni, forse anche dopo.
Ma nessuno le ha mai detto, forse è meglio che per la carriera la prendi? Non è mai successo?
A un certo punto, quando avevo un'altra opportunità per una borsa di studio con il centro nucleare, dove studiavano per fare la bomba atomica, mi ha fatto un'intervista là. Mi hanno chiesto perché non mi sono, avevo già 20 anni, perché non mi sono cambiato. Ho detto, guarda, non sono confortevole con il nazionalismo, era il partito di quella volta, perché ho detto, ha creato diverse difficoltà in Europa, come avete visto, non tanti anni.
E
il bello dell'intervista è questo qui, non sapevo, era il capo dei nazionalisti, era una cosa segreta, come si chiamava? Dei capi di questa cosa qui. E il bello, mi ricordo questo, ho visto l'occhiata che ha dato al suo secondo, no? E ha detto, beh, guarda, adesso ti porto a vedere l'impianto, ma quello che lei aveva detto era un bassone, era un cappelli bianchi, insomma, somigliava a un tedesco.
Ok. Quindi
è stata un nazionalismo, perché mi ha fatto questo effetto, se forse avessi fatto un altro, se avevo accettato la cittadinanza sudafricana, forse
quel lavoro lì,
sì, ma forse già avevo questa storia che il nazionalismo già mi irritava un po', perché era troppo.
E questo è rimasto sempre fino ad oggi, questo atteggiamento.
Guarda, se quando si diventa vecchio si accetta un po' di più, perché ci sono certe cose nella vita che sono anche più balorde di tutte le cose.
Quindi forse oggi io forse la prenderebbe anche no.
No, ormai sono stato italiano, rimasto contento di essere italiano.
Ok.
Adesso non c'entro più la carriera, l'ho fatta, quello che c'era da fare.
Ok. No, questo è interessante. E una cosa ancora sui genitori, loro non hanno mai sentito l'idea di tornare, volevano magari gli ultimi anni tornare in Italia, la nostalgia, queste cose? Oppure erano contenti di stare qua perché c'era la famiglia qua?
Sì, sono sempre rimasti qua. Loro sono andati diverse volte in Italia, ogni 3-4 anni andavano. Forse nei primi anni, forse è impiegato 10-15 anni prima di ritornare, prima di andarci a scuola, all'università, poi mia sorella alla fine ha avuto un figlio e non si è sposata, così è rimasta madre. Sì, era già 26 anni, ma era già forse era già 35 anni,
okay.
Un po', insomma, più o meno quello lì, e loro i genitori hanno aiutato a mantenere il bambino, allora forse quello è stato una cosa, li hanno tenuti assieme forse più di quello che
altrimenti
loro sarebbero separati, mia sorella sarebbe sposata e loro pensavano a ritornare, invece avendo avuto
questo
bambino, l'impegno è stato l'impegno che li hanno tenuti qui, sono stati contenti di essere qui.
Andiamo a concludere, quindi dopo 30 anni di Johannesburg è tornato qui a Città del Capo?
Sì.
Perché?
Perché la carriera era abbastanza impegnativa, mi ero già stancato, un po' bruciato. Mia madre era morta qualche anno prima, mi ha detto bene, è meglio che vado a Città del Capo, volevo ritirarmi, volevo fare qualcosa, ho detto bene, andiamo, ritorniamo al capo e poi mi metterò in qualche azienda agricola, mettere su un piccolo wine farm o qualcosa così. È venuta l'occasione in più che la nostra ditta ha acquisito una ditta di Città del Capo. Poi ho fatto un grande sbalzo dalla fisica al management science, poi sono andato nelle finance, nella ditta, nella banca, abbiamo creato una banca, sono stato molto fortunato a lavorare, ho fatto un salto dal management science, ho fatto consulente indipendente per diverse ditte, diverse cose, ancora con questo management science, e ho fatto qualche modello matematico per questi quattro ragazzi che hanno cominciato a trattare trattative finanziarie basate sulle tasse e robe così. Insomma, mi sono messo con loro dopo un paio di anni. E loro con questo gruppo qui hanno fatto una grande crescita. Che è diventata una delle quattro grandi banche. Era Rand Merchant Bank si chiamava. Adesso appartiene anche il First National Bank, è una delle quattro grandi banche, appartiene a loro. Insomma, ho fatto io facevo tutti i modelli matematici. Quel mio successo è stato di essere nelle finanze negli anni in cui sono state introdotte le opzioni futures,
Sì, capito?
Sì. Io ero uno dei primi che aver costruito i modelli per adoperare questi strumenti finanziari.
Io non ci capisco niente.
Niente, però, insomma, era, è stato, come si chiama, una delle poche industrie o
società
no, dove, no, o situazioni dove si poteva adoperare la matematica per,
okay,
per avere un vantaggio.
La matematica applicata.
Applicata, proprio una matematica applicata che funzionava. Ogni tanto sblocca e fa dei disastri, no? Ma normalmente okay, si può. Insomma,
quindi è stato un cambiamento ulteriore nella carriera, insomma.
Sì, ma ho sempre cambiato dalle ricerche, poi da consulente, poi da insomma modellatore, poi ho controllato questi reparti che comperavano e vendevano i titoli di stati, eccetera.
Mm-hmm.
E poi nel 90 ho iniziato nella loro ditta una ditta asset management firm, come si chiama in italiano?
Fondi di investimento?
Sì, quindi? Sì, ma quelli che
danno consulenza, no?
No, quelli che proprio li amministrano, ma più fanno gli investimenti per i fondi di investimento.
Sì, sì.
È una ditta di asset managers.
Non so come si dice in italiano esattamente questa parola.
Vabbè, fondi, forse voi li chiamate amministratori,
sì,
dei fondi.
Di investimento, sì, sì,
sì, amministratori. Ho creato questa ditta, è una delle quattro ditte più grandi adesso di amministrazione. È stato un successo, una cosa incredibile, che non neanche, perché a me non mi interessava molto i soldi, queste cose qui, però mi interessava la matematica, il meccanismo, quello, no? Ma a vedere tutte queste cose in mezzo
funzionare
no, era incredibile. Sono fortunato.
Le chiedo un'ultima cosa, ecco, cosa pensa che, allora, c'è qualche valore che le hanno trasmesso ai genitori che lei identifica come qualcosa di tipicamente italiano o questo di Urano? C'è qualche valore, questa cosa che mi ha dato?
Forse sono due, quello che ho preso io forse è che il lavoro è, non so anche perché insegnano che il lavoro fa bene, perché forse i figli hanno faticato tanto con il lavoro e senza tanto soddisfazione. Forse senza soddisfazione economica, lo stesso forse si sono dati soddisfazione in quello che facevano.
Okay.
Forse prendere soddisfazione del lavoro è stato forse la cosa più. Perché ho visto i miei genitori o zio, eccetera, lavorare molto molto forte,
okay, okay,
senza mai lamentarsi,
okay.
E forse mia moglie ha preso l'altra parte, di quella di mia madre, di essere molto, come credo, come si dice, non direi avari, ma come si dice, quelli che non spendono,
parsimoniosi
la parola, sì.
Da amministrare,
sì, sì, essere molto, sì, molto, essere molto
attenti, insomma.
Sì, non sprecare niente, beh, sì. E mia moglie
ha preso. Grazie molto, allora.